Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
La tematica della sindrome post-abortiva, vale a dire il grave disagio psichico sperimentato frequentemente dalle donne che hanno fatto ricorso all'aborto volontario, rivela la voce insopprimibile della coscienza morale e la ferita gravissima che essa subisce ogni qualvolta l'azione umana tradisce l'innata vocazione al bene dell'essere umano che essa testimonia. La coscienza morale, insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, è quel giudizio della ragione mediante il quale la persona umana riconosce la qualità morale di un atto concreto che sta per porre, sta compiendo o ha compiuto. È infatti il compito della coscienza morale discernere il bene dal male nelle diverse situazioni dell'esistenza affinché sulla base di questo giudizio l'essere umano possa liberamente orientarsi al bene. A quanti vorrebbero negare l'esistenza della coscienza morale nell'uomo, è importante ribadire che la qualità morale dell'agire umano non è un valore estrinseco oppure opzionale e non è neppure una prerogativa dei cristiani o dei credenti, ma comune a ogni essere umano. Nella coscienza morale Dio parla a ciascuno, invita a difendere la vita umana in ogni momento. In questo legame con il Creatore sta la dignità profonda della coscienza morale e la ragione della sua inviolabilità.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Roberto Fortunato che è in console alla parte tecnica per questa trasmissione. In regia ci sono Maria Serena Tullio ed Elena Colson. Fabio Colagrande è al microfono. Abbiamo aperto il programma di oggi riascoltando le parole pronunciate da Benedetto XVI la scorsa settimana durante l'incontro con i partecipanti all'assemblea plenaria della Pontificia Accademia per la Vita. Era sabato 26 febbraio. L'assemblea di questa Pontificia Accademia è stata dedicata nella giornata di venerdì 25 anche a questo tema, il trauma legato all'aborto, il trauma post-aborto. Come avete sentito, Benedetto XVI ha voluto nel suo discorso di taglio teologico, nella prima parte, insistere sul concetto, il concetto della voce insopprimibile della coscienza morale. E ha ricordato che la qualità morale dell'agire umano non è una prerogativa dei cristiani o dei credenti, ma comune a ogni essere umano. Quindi ha ricordato stabilire ciò che è bene e ciò che è male fa parte proprio della nostra coscienza, è un ragionamento di tipo morale che va al di là proprio di un discorso confessionale. E poi ha ricordato, ovviamente, venendo al tema dell'aborto, che tutto l'uomo, inteso in senso ampio, rimane ferito quando il suo agire si svolge contrariamente al dettame della propria coscienza. Ma anche quando l'uomo rifiuta la verità e il bene che il Creatore gli propone, Dio non lo abbandona, ma proprio attraverso la voce della coscienza continua a cercarlo e a parlargli affinché riconosca l'errore e si apra alla misericordia divina. Così il Papa ha collegato questo concetto di taglio teologico con la solidarietà concreta che la Chiesa deve portare a coloro, alle donne che, avendo purtroppo già fatto ricorso all'aborto, ne stanno ora sperimentando tutto il dramma morale ed esistenziale.
Piano, sto nascendo. È buio qui in fondo, i miei occhi aspettano l'alba, la mia voce non trova eco, i miei piedi non trovano la strada, ma guadagno la mia vita giorno per giorno. Fuori di qui c'è il mondo, un mondo senza dolore né peccato, un mondo tutto rosa e profumato, come lei l'ha già sognato da sempre, per me. Tutto sembra attendere.
Fece molto discutere all'inizio degli anni 70 questa canzone inserita in un album di un musicista, di un cantautore che spesso nei suoi testi era molto provocatorio, anche abbastanza andava oltre il gusto dell'epoca. Parliamo di Renato Zero, che inserì in uno dei suoi primi dischi questa canzone che si chiama Sogni nel buio, che è una denuncia sociale fortissima contro l'interruzione volontaria di gravidanza. Il fatto che ci sia in qualche modo una difficoltà ideologica ad affrontare questo argomento è ricordato anche in un articolo uscito recentemente sull'Osservatore Romano, che commentava proprio le parole di Benedetto XVI, ed è firmato dalla storica Lucetta Scaraffia, che in questo momento è in linea con noi. Buon pomeriggio, professoressa.
Buon pomeriggio.
Allora, io ho voluto partire proprio da questo elemento, perché lei lo cita, come ha fatto altre volte nel suo articolo, e diremo, partendo anche dal ragionamento che facevamo all'inizio, che il Papa in questi concetti che ha sui quali si è soffermato parlando con la Pontificia Accademia per la Vita, ha voluto fare un discorso che non è rivolto solamente ai credenti e ai cristiani, ma ricordando la qualità morale dell'agire umano si rivolge un po' a tutti gli esseri umani. Questo lei lo ricorda nella sua nota?
Sì, è molto importante, perché il Papa riprende quello che viene chiamato abitualmente depressione, crisi depressiva post-abortiva, che ormai è stata riconosciuta dai medici come una delle possibilità molto spesso denunciate, poi ci sono anche le volte che non viene denunciate, di reazione delle donne all'aborto, e invece di proporne un'interpretazione medica, diciamo così, che poi vuol dire dare gli antidepressivi, ne propone un'altissima interpretazione, cioè quella della voce della coscienza, che così rimprovera e fa soffrire la donna che ha abortito, che comunque sa di quello che ha fatto, anche se tutta la società intorno opera per farglielo dimenticare, opera per togliere importanza a questo atto. Anzi, addirittura nella nostra società non solo è stato legalizzato l'aborto, ma l'aborto è diventato il segno della cittadinanza femminile, è considerato, diciamo, il fondamento della cittadinanza femminile ed è considerato uno degli indicatori di progresso. Cioè, la comunità europea considerano i paesi avanzati o meno secondo c'è il diritto d'aborto. Quindi c'è stato ancora di più della legalizzazione. Dopo la legalizzazione c'è stata addirittura una promozione, diciamo così, alla possibilità di abortire legalmente, che è diventata addirittura un segnale di progresso, di modernità, di libertà delle donne, di partecipazione delle donne alla vita pubblica. Ecco, questo è estremamente negativo e pericoloso ed è soprattutto una menzogna. È questo che il Papa ha svelato, la menzogna.
E svelando,
le parole del Papa hanno svelato la menzogna.
Dicevo, svelando questa menzogna, professoressa Scaraffia, il Papa ricorda che la voce della coscienza continua a parlare anche quando magari le influenze culturali hanno fatto sì che il gesto dell'aborto non sia più riconosciuto per quello che è.
Certo, anche quando intorno a noi tutti ci dicono che non è niente, che non conta niente, che anzi bisogna assolutamente evitare di sentire rimorsi o coscienza, e questo tipo di cose vengono date delle letture diverse per negare che esista la voce della coscienza e per negare che l'aborto possa essere un atto così lesivo dei diritti di un altro essere umano. Questa è la forma, diciamo, più plateale di menzogna in cui le donne sono avvolte, e quindi questo è molto importante. Svelare la menzogna, dire la verità, è uno dei compiti che Benedetto XVI si assume sempre, a qualsiasi costo, anche quando le cose che dice non sono gradite a tutti.
Nel suo articolo, apparso in prima pagina sull'Osservatore Romano nei giorni scorsi, dal titolo Per difendere la comune umanità, lei ricorda che secondo alcuni sociologi la legalizzazione dell'aborto riapre addirittura la questione dell'appartenenza all'umanità. Cosa significa questo?
Cioè, significa che nella società pagana esistevano degli esseri umani che venivano riconosciuti come tali, a cui veniva così dato loro ogni riconoscimento, ogni diritto di essere umano, mentre invece esistevano gli schiavi che non erano considerati esseri umani a tutti i diritti, no? Erano considerati solo a metà esseri umani, ma non godevano dei diritti degli altri esseri umani. Per esempio c'era il diritto di vita e di morte su di loro, il padrone aveva diritto di vita e di morte su di loro. Il cristianesimo ha cancellato questa differenza. Per il cristianesimo tutti gli esseri umani sono uguali, la vita di tutti ha lo stesso valore. Quindi ammettere e legalizzare l'aborto significa ammettere che esistono delle potenzialità umane che sono i bambini che vengono abortiti, a cui non viene riconosciuto il diritto alla vita umana che viene riconosciuto a tutti gli altri esseri umani. Si fa di nuovo, dice Luc Boltanski, un sociologo francese, che si fa di nuovo una differenza all'interno del genere umano. Non sono uguali tutti gli esseri umani, ci sono quelli a cui è riconosciuto il diritto di vivere e quelli no, che sono i bambini che vengono abortiti.
In questo discorso alla Pontificia Accademia per la Vita della scorsa settimana, Benedetto XVI ha citato un passaggio dell'Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II davvero forte, davvero toccante.
Sì, è un passaggio commovente perché dice che la Chiesa condanna naturalmente l'aborto, però è pronta a accogliere le donne che si sono pentite e a aiutarle a superare il trauma, il dolore. Quindi questo ed è l'unica istituzione, l'unica che non è un'istituzione umana, naturalmente, che può dare un po' di sollievo al dolore delle donne che hanno abortito. È l'unica proprio perché sa che cos'è l'aborto, lo riconosce nella sua realtà vera, che è interruzione di una vita umana, può poi dare sollievo alla coscienza delle donne.
Anche perché chi non considera l'aborto dal punto di vista morale un gesto grave, poi non ha attenzione per le conseguenze di questo gesto.
Non può neanche assolvere, diciamo così, perché da cosa assolve se non considera per niente sbagliato? Non si può.
Secondo lei, dal punto di vista appunto dei pregiudizi ideologici, della difficoltà di affrontare questo tema liberamente, oggi a che punto siamo?
Ma ormai purtroppo siamo molto indietro, nel senso che l'aborto è considerato un diritto e nessuno sa mettere in discussione ormai. L'unica cosa, gli aspetti dell'aborto su cui interveniamo e combattiamo sono evitare la sua generalizzazione aumentata dalla pillola del giorno dopo, dalla RU486. Però ormai anche noi viviamo in una società in cui non si riesce più a mettere in discussione quello che viene chiamato il diritto di aborto.
Professoressa Scaraffia, grazie per essere stata con noi.
Grazie, arrivederci.
E noi proseguiamo ascoltando un altro passaggio del discorso pronunciato dal Papa sabato scorso, incontrando proprio i membri della Pontificia Accademia per la Vita sul tema il trauma post-aborto. Ascoltiamo.
È necessario che la società tutta si ponga a difesa del diritto alla vita del concepito e del vero bene della donna, che mai in nessuna circostanza potrà trovare realizzazione nella scelta dell'aborto. Parimenti sarà necessario non far mancare gli aiuti necessari alle donne che, avendo purtroppo già fatto ricorso all'aborto, ne stanno ora sperimentando tutto il dramma morale ed esistenziale. Molteplici sono le iniziative a livello diocesano o da parte di singoli enti di volontariato che offrono sostegno psicologico e spirituale per un recupero umano pieno. La solidarietà della comunità cristiana non può rinunciare a questo tipo di corresponsabilità.
E avete sentito, riprendendo le parole che dicevamo, i concetti che toccavamo poco fa con la professoressa Scaraffia, che Benedetto XVI in questo discorso dedicato al tema del trauma post-aborto è poi passato a ricordare come faccia parte proprio del compito dei cristiani, della solidarietà dei credenti, quello di non far mancare gli aiuti necessari alle donne che hanno purtroppo già fatto ricorso all'aborto. E ha parlato di iniziative che già esistono. A proposito di iniziative che già esistono in questo senso, vi segnaliamo che è arrivata anche in Italia la cosiddetta Vigna di Rachele, che è un percorso di elaborazione del lutto e di riconciliazione per chi ha vissuto l'esperienza dell'interruzione volontaria di gravidanza. La coordinatrice nazionale per l'Italia di questo percorso di sostegno è Monica Rodman Montanaro, che in questo momento è in linea con noi da Taranto, se non sbaglio. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio, vi porto il bel sol pugliese.
C'è un po' di pioggia al sud, però sappiamo, come va?
No,
oggi?
Da noi puro sole.
Benissimo. Signora Monica, ecco, ci racconti un po' come è nata questa iniziativa della Vigna di Rachele, che è legata anche al progetto Rachele e che, se non erro, arriva proprio dalla sua terra, dagli Stati Uniti.
Certo, io devo dire che tutte queste iniziative sono iniziate già dall'anno 1975, grazie ai vescovi americani che subito dopo la legalizzazione dell'aborto negli Stati Uniti, già nel loro primo programma progetto pastorale Pro Vita, hanno fatto una chiamata molto forti, hanno chiesto che si sviluppassero delle iniziative proprio per raggiungere e accompagnare le nostre donne, le nostre coppie cattoliche che purtroppo avrebbero fatto ricorso all'aborto pensando di risolvere così un problema, però spesso aprendo invece tutta un'altra serie di sofferenze e problemi. Quindi già dal 75 c'è stata la chiamata dai vescovi americani, nell'85 sono nati i primi progetti Rachele diocesani e nell'anno 94-95 è nata la Vigna di Rachele, che è proprio un ritiro spirituale che si può fare in formato weekend oppure gruppo settimanale, e io devo dire che il formato in piccola comunità della Vigna è una risposta alla richiesta delle donne stesse, che spesso dicevano: ma va bene, queste consulenze individuali mi hanno molto aiutato, però io vorrei anche conoscere delle altre donne, delle altre persone che hanno vissuto questa stessa sofferenza. E quindi rispondendo a questo desiderio, diciamo, dalle donne stesse, e anche il desiderio spesso di coinvolgere il marito, che spesso anche il Papa ha parlato pochi giorni fa del ruolo dell'uomo padre, spesso nella decisione di abortire.
Andremo poi nella parte finale a parlare concretamente di come si può contattare questo progetto Rachele, come si può partecipare a questa esperienza Vigna di Rachele. Ci sono dei siti internet molto semplici che si reperiscono facilmente sul web, ma signora Monica, mi interessava spiegare bene a chi ci ascolta che la scelta dell'interruzione volontaria di gravidanza ha delle conseguenze sulla donna, ha delle conseguenze sul quello che poteva essere il padre del bambino, ha delle conseguenze anche nella vita di coppia molto, molto forti, non è vero?
Fermandoci forse un attimo sulla scelta stessa, no? C'è tanta retorica riguardo l'aborto, scelta, diritto, che cos'è, uccisione, omicidio, si può battezzare l'aborto in tanti modi usando diversi termini, no? E io dovrei dire che noi vediamo spesso, certo, oggettivamente c'è il peccato dell'aborto, c'è la morte del figlio, del bambino, però questo è un evento traumatico nella vita della donna, e se io potessi leggere una brevissima poesia scritta proprio da una donna che lo ha vissuto e poi ha fatto con noi un percorso di guarigione, si capisce di cosa si tratta.
Prego.
Le dice: stesa sul dorso, un pendaglio che gira sulla mia testa come se potesse distrarmi, un metallo freddo che spinge sulle mie gambe, un forte dolore, violazione, no, fermatevi per favore, Dio perdonami, il rumore terribile, Ave Maria piena di grazia, sto morendo, mio figlio sta morendo, perdona i miei peccati, è finito, è fatto, piango a singhiozzi sapendo che l'errore non si può riparare, seppelliscilo, non pensarci, Ave Maria piena di grazia. Quindi vediamo che l'aborto ferisce non soltanto le madri ma anche i padri, l'aborto ferisce e Gesù guarisce. Per questo la fondatrice della Vigna di Rachele, anche se psicoterapeuta molto specializzata nel trattamento dei traumi, lei ha capito sin dall'inizio, rispondendo anche alle richieste delle donne, ha capito che questa è una ferita soprattutto spirituale. Certo c'è il componente psicologico, quindi ci basiamo in una psicologia sana e giustamente, no? Però questo, diciamo, la Vigna facilita un incontro col Divin Medico, anche includendo un certo elemento terapeutico, però soprattutto vogliamo aprire le porte della misericordia e della riconciliazione a tutti coloro, donne, uomini, familiari, che possano portare le ferite dell'aborto. Abbiamo già accolto per esempio anche delle coppie insieme, può venire una donna con la mamma che l'ha fatta abortire 20 anni prima, no? E quindi riconosciamo non solo la ferita individuale, ma anche la ferita vissuta in famiglia.
Tra l'altro Benedetto XVI, nel discorso che stiamo citando, ha detto: in questa riflessione sarebbe utile anche porre l'attenzione sulla coscienza talvolta offuscata dei padri dei bambini, che spesso lasciano sole le donne incinte, o in qualche caso, aggiungiamo noi, ci racconterà lei, sono complici in qualche modo della scelta dell'aborto, o più che complici sono proprio loro a spingere la compagna a questa scelta.
Infatti io vorrei di nuovo un po' fare portavoce delle donne che si stanno rivolgendo a noi, che spesso la donna che ha abortito una o più volte nella chiesa si sente anonima, non sente forse qualche invito a riconciliarsi, quindi spero nel raccontare queste poche parole che ho permesso di raccontare, di fare un po' portavoce di queste nostre consorelle. Una donna che una delle prime che ha fatto con noi l'esperienza di 3 giorni del ritiro spirituale, racconta la sua testimonianza così, dice: vivevo la fede in modo distaccato. L'uomo che amavo e che desiderava avere un figlio e una famiglia con me viveva la fede in un modo intenso. Affermava di conoscere l'alto clero, era estimatore della messa in rito antico. Quando il bambino che desideravamo è giunto nel mio grembo, ha cominciato però, dopo un iniziale entusiasmo, a prendere le distanze da me e dal bambino, fino al rifiuto con conseguente abbandono. Io ero annichilita e disperata al tempo stesso, ero talmente esaurita da avere pensieri di suicidio e anche fisicamente ero allo stremo. Dopo l'esperienza terribile dell'aborto, nonostante avessi cominciato una cura a base di antidepressivi e nonostante le sedute costanti dallo psichiatra, sentivo di avere un bisogno urgente di avvicinarmi alla fede e alla Chiesa. Sapevo e so tuttora di aver ucciso, di non aver saputo accogliere la vita, ma cercavo delle risposte dalla fede e dalla Chiesa, perché ero impermeabile al conforto di tipo laico. Ed è proprio in questa ricerca sempre più urgente che ho trovato via internet la Vigna di Rachele, oltre alla vicinanza del vescovo della mia diocesi che mi ha indicato il lungo cammino spirituale di fede che devo percorrere. L'esperienza della Vigna è stata di grande intensità e dolcezza e ha gettato in me il seme della fede, perché l'incontro e l'abbraccio spirituale con la sua equipe sta facendo rinascere in me la speranza.
È con noi la signora Monica Rotman Montanaro, coordinatrice nazionale per l'Italia della Vigna di Rachele, questo percorso di sostegno per guarire le ferite dell'aborto. Signora Monica, ancora il Papa, parlando la settimana scorsa, ricordava la responsabilità però degli stessi medici, perché a volte la donna viene convinta dai medici che l'aborto rappresenta non solo una scelta lecita moralmente, ma persino un doveroso atto terapeutico.
Infatti, e purtroppo a volte queste coppie che sotto tanta spinta, sotto tante pressioni di dover decidere queste cose fra ore o fra pochi giorni, non trovano un aiuto, per esempio come l'Associazione della Quercia Millenaria, non sentono mai neanche parlare della possibilità di trovare un ospizio per il Natale dove si può accogliere il bambino, anche se lui morirà, possono almeno amarlo ed accoglierlo invece di abortirlo. Queste coppie che spesso non sentono mai parlare o non viene offerta questa opzione, scelgono, che è una poverissima parola, optano, forse si arrendono all'aborto. E una tale coppia ha fatto pochi mesi fa con noi questo percorso di recupero, di guarigione, 8 anni dopo l'aborto. E vi leggo di nuovo della moglie, che poi ci ha raggiunto anche il marito nella domenica del weekend di 3 giorni. Lei dice: il viaggio a casa è apparso velocissimo perché abbiamo parlato intensamente di questa faticosa ma meravigliosa esperienza ed era da molto tempo che non parlavamo così profondamente di noi. Mio marito è stato molto colpito da quelle poche ore trascorse in mezzo a noi, da quanto è emerso dalle lettere, dalla cerimonia, tanto da essersi molto commosso. È già un notevole passo avanti. Questo è un marito che per 8 anni più o meno ha negato, non ha potuto affrontare la sofferenza della moglie che ha abortito. Lei dice: la sensazione avuta in questi giorni è quella di un ritorno dall'ospedale dove, anziché curare il corpo, sono stati curati il cuore spirituale e l'anima. Il paragone che ho subito fatto è stato tra quel tragico viaggio di ritorno dall'ospedale di 8 anni fa, in cui c'era un silenzio glaciale tra noi, rotto solo dal mio incessante pianto, e questo che invece è stato ricco e sereno. Poi lei parla della rinascita spirituale, lei dice, parla della Bibbia che sta sul comodino della stanza, dice anche la parola di Dio oggi mi pare comprensibile e salvifica. Prima la sentivo sempre accusatoria e quindi facevo davvero fatica a dedicarmici. Come ti ho già detto, la mia fatica, il mio dolore maggiore era entrare in chiesa e partecipare alla Santa Messa.
Grazie. Signora Monica, quello che colpisce in queste vicende che lei ci racconta di donne e di famiglie che grazie al vostro aiuto cercano di guarire questa ferita, la ferita dell'aborto, è che in molti casi si tratta di ferite in qualche modo nascoste, rimosse, che riprendono a sanguinare dopo tanti anni, non è vero?
Infatti, spesso la donna solo 5, 10, persino 20, 30 anni dopo, con la nascita di un primo nipote, oppure con la perdita di un genitore, la perdita di un animale domestico, ci possono essere degli eventi che sembrano totalmente scollegati dall'aborto avvenuto tanti anni prima, che però fanno scattare questo lutto mai espresso. E per quello la nostra fondatrice, la dottoressa, la psicoterapeuta Teresa Burke, lei chiama questo un lutto proibito, un lutto inespresso, taciuto, nascosto. E c'è stata già una donna italiana che ci ha parlato di questo bell'evento della nascita, 43 anni di età, di una bambina veramente che è arrivata come la grande sorpresa del matrimonio, no? E lei dice con la nascita di questa bimba si è riaperto tutto un vulcane di dolore che pensavo aver spento 10 anni prima dopo l'aborto. Quindi è vero, è per questo che forse è così importante che le nostre parrocchie, le nostre diocesi facciano fatica a fare l'invito in tanti modi, attraverso siti internet, attraverso persino nell'omelia, nella preparazione prematrimoniale, preparazione al battesimo. Si può fare in un modo diretto ma dolce l'invito a riconciliarsi con Dio, con la Chiesa, a riconciliarsi con se stessi, col bimbo abortito che adesso crediamo appartenga alla comunione dei santi, ai santi innocenti che noi Chiesa festeggiamo ogni 28 dicembre. E quindi invito ai nostri parroci, ai nostri vescovi, a tutti i collaboratori che fanno la pastorale nella chiesa, i cappellani, a cercare dei modi creativi per fare l'invito, forse facendo semplicemente conoscere questi due siti internet.
Sì, lo facciamo subito noi, www.vignadirachele.org e www.progettorachele.org. È facile ricordare il nome di Rachele perché nella Bibbia è la madre che piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata perché non sono più, poi interviene Dio che le dice: trattieni la voce dal pianto, i tuoi occhi dal versare lacrime, perché c'è un compenso per le tue pene.
Infatti, e noi Chiesa diciamo forse dobbiamo fare un po' più fatica per pronunciare questa bella verità, che c'è un cammino per tornare a casa del Padre, a casa della Chiesa, a casa di se stessi, perché queste donne parlano, e i padri, di una maternità, una paternità persa con l'aborto, e Gesù che desidera guarire questa ferita, e lo fa spesso attraverso non solo una confessione. Spesso le donne che hanno abortito hanno confessato 5-10 volte e purtroppo non provano la grazia di quel sacramento, e perciò è nata questa esperienza di fare un ritiro spirituale oppure qualche consulenza individuale anche in consultorio. Abbiamo l'aspettativa di poter in questi anni successivi di poter formare del personale anche nei consultori, così spesso la persona ha bisogno di un aiuto che possa complementare una confessione ben fatta, quindi speriamo di trovare
bene
tanti collaboratori,
certo,
che fanno insieme a noi di ambasciatore per la riconciliazione.
Vignadirachele.org o progettorachele.org. Io ringrazio molto Monica Rodman Montanaro, coordinatrice nazionale per l'Italia della Vigna di Rachele, questo percorso di sostegno per guarire le ferite dell'aborto, così anche come le ha chiamate Benedetto XVI. Grazie signora Monica, buon lavoro.
Grazie a voi, Dio vi benedica.
Noi ci fermiamo qui, tema della nostra puntata di oggi di Al di là della notizia è stato proprio il trauma post-aborto, così come lo ha spiegato, trattato e commentato Benedetto XVI parlando alla Pontificia Accademia per la Vita sabato scorso. Fabio Colagrande vi augura ancora buon ascolto con i nostri programmi.